12, l'uomo in più. No, che era l'anno scorso l'avevamo chiamata l'uomo in più.
Mamma, ti ricordi? C'hai una memoria fotografica.
Vabbè, 30 puntate.
Io mi sono reso conto che ho un buco qui nel cervello, che tutti i miei ricordi cadono, non ricordo più niente.
Ah, pensavo sì, che te l'eri proprio tatuato il buco nel cervello, ma avevo immaginato.
Forse sì, queste sono le droghe che hai assunto nel corso degli anni.
No, ma io non lo so, secondo me è perché mi addormento con la testa in gioco sul cuscino, perché il bottone della federa mi provoca questa cosa.
Prova a cambiare posizione, ma se... Allora, come al solito, il collegamento da tre posti belli distanziati per le normative anti-Covid, noi abbiamo deciso di allontanarci.
Di rispettarlo.
Noi, per noi Speranza c'ha ragione, qualsiasi cosa fa,
non apriamo il vaso di Pandora.
Come abbiamo subito la polemica.
Come abbiamo sconfitto il virus. Vabbè. E vabbè, che parliamo di Grillo? O di chi era? Ve li ricordate voi che avete fatto i licei? Chi era? Priamo e Ettore?
Ah, io ho fatto il liceo scientifico, quindi non chiedermi ste cose.
E io pure, però vabbè.
Tu hai fatto il liceo classico, annunzia.
No. Ettore sicuro, tanto è vero che la donna delle pulizie mi chiama Ettore, non so perché.
Ettore, bravo. Comunque, vabbè, è bella, cioè no, bella, è romantico l'invettiva che ha fatto Grillo a difesa del
figlio. Cioè, si è proprio dato le martellate sui coglioni, ma si è attirato le critiche di tutti, cioè la Boschi proprio non vedeva l'ora.
Vabbè, tipo, Boschi ha fatto un assist alla Boschi, ma mi ha detto segna. Segna
da che pulpito uno. Poi una che fa le... no, da che pulpito no, per carità, però una che prima di fare l'amore fa le preghierine,
vabbè, e quindi sì, da che pulpito
ha detto in un'intervista, non abbiamo mai avuto conferma.
No?
Io in un sogno forse, però non so se c'è.
Dice con me non ha mai pregato,
non me lo ricordo. Comunque, e la notizia del giorno è un'altra. Noi volevamo parlare di Grillo, ma il nostro producer ci ha imposto di parlare di pallone, quello vero.
Pallone, che esatto. Serie? Serie?
Serie super.
Super serie.
Una super Saiyan serie. Allora, vabbè, avete capito che vogliamo parlare un po' di calcio, di soldi, di Superlega. Dopo che domenica notte, come si chiama quell'agnellino là, come si chiama? Andrea Agnelli, a un certo punto, quello col monociglio, si è dimesso da tutte le cariche, pure da, lui era vice amministratore di condominio lì a...
Si è dimesso
pure da lì, ha dato tutte le cose, e ha detto, raga, noi dell'anno prossimo... ci siamo comprati il pallone e andiamo a giocare da soli per cazzi nostri.
Quando fino all'altro giorno poi stavano con la UEFA, stavano la nuova Champions League.
Capito? Cioè tipo venerdì hanno presentato, no, quando era sabato hanno presentato la nuova Champions League. Vabbè, comunque
temporale.
Vabbè, lui arriva, lui è insieme ad altri notabili del calcio europeo. Giusto?
Tipo sì, i più grandi club d'Europa fanno elite. Fanno lobby e dicono noi ci prendiamo il pallone e andiamo a giocare da un'altra parte. Fondamentalmente no, vogliamo fare un allegorismo e questo è un
bellissimo. Questo è successo.
Io prendo il pallone e me ne vado.
Mi vogliamo elencare
tutti gli altri come i coglioni. Il club sono 12, quelli di base, perché poi verranno implementati fino a 3 più 3, 12 più 3. Più 5 che verranno poi invitati in base a non so cosa.
Dicono comunque... in base ai risultati sportivi. Ma
no, mi sa in base alle mogli dei calciatori. cioè, no, l'ho letto, non so, su Dagospino.
No, però la schiera di squadre fa paura, perché poi sono i più grandi club d'Europa. In testa abbiamo il Real Madrid, perché... Chi sta mandando gli scissionisti vengono chiamati ormai,
sì.
No? Sì. Perché noi in Italia dobbiamo fare queste cose, un poco morra, un poco così. Poteva capitare ovunque, però capita sempre in quell'area geografica, no? Quando si fanno queste.
Stavolta non c'entriamo niente, però.
E non lo so, perché voi non avete letto l'intervista che è stata fatta a ADL.
Sì.
Che ha detto io
che non è un
vivo,
corriere ADL, ma è
De Laurentiis. Ma,
scusa, poi riprendi il discorso, sì. Ma infatti De Laurentiis, Lotito, molti avevano notato che mentre altri presidenti si erano subito affannati a parlare contro la Super League, invece De Laurentiis e Lotito non hanno detto niente. Perché no, si pensa che De Laurentiis e Lotito pensino comunque di rientrare dalla finestra in questa cosa.
No, c'è un tweet di De Laurentiis che dice JD.
Sì, poi, sì, perché oggi lo hanno intervistato, ma subito qualcuno già ieri aveva notato il silenzio strano di De Laurentiis e Lotito.
Ma quando ci sono soldi, ragazzi.
Vai avanti, Nunzio, com'erano? Quali
allora, allora iniziamo andando con le squadre italiane, no? Le squadre italiane sono capeggiate da Juventus e ci sono le milanesi, Inter e Milan. E adesso c'è questa quarta che non si capisce se... Io addirittura mi hanno detto la Lazio, tutto un tratto.
Sì, perché la dirigenza della Roma, proprio notizia di oggi pomeriggio, ha dichiarato che non parteciperà alla Super League.
Ma tu immagini che c'è stata una sommossa popolare a Roma. Proprio domani. Però mai dire mai, perché mo il tema è veramente complesso, poi vediamo di snocciolarlo. Comunque abbiamo le italiane, la quarta non si sa quale può essere, però sarà uno dei grandi club, come può essere Napoli, può essere Roma, può essere la Lazio, o possono essere tutte e tre.
La Samba
Certo, Benedetti. No, lasciamo stare la Samba Poretti, guarda, stanno qua un casino, ragazzi, lasciamo perdere, non si sa come va a finire. No, volevo dire, di certo non il Sassuolo, nonostante De Zerbi dica che domani non vuole giocare, però mi dispiace, ma non ti ha invitato nessuno alla Superlega.
Mi dispiace De Zerbi, ma... Allora, dicevamo che partono da 12 squadre più 3. Queste, quindi diciamo che il nocciolo e lo zoccolo duro sono questi 15 squadroni. Che hanno l'80% della tifoseria europea, cioè
in Champions League pure.
Sì, la maggior parte vengono tutte, sono grandi club con una storia dietro e tutta la Champions, insomma, tutte quelle che hanno vinto, cioè sono tutte capeggiate dalla spagnola Real Madrid con Florentino Perez, che diciamo fa da avanguardia su questa cosa qui, e diciamo che è uno dei più potenti presidenti di club sportivi al mondo, e poi abbiamo tutta la schiera delle inglesi: Manchester United, City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, e le spagnole, che oltre al Real Madrid citato prima abbiamo l'Atletico e il Barcellona. Poi abbiamo le tedesche: Bayern Monaco e Borussia Dortmund.
Il Bayern Monaco non c'è.
Però cioè, adesso poi c'è una, e infatti introdurremo anche il tema che cosa sta succedendo in questi momenti, no? Perché è tutto un subbuglio, il calcio in subbuglio, dalla promozione del paesino fino al grande club. E mentre già il PSG aveva detto che non era intenzionata, anche dici così almeno una Champions la vinco finalmente. Questo è il punto, cioè, poi il punto, no? Dice, gioco sempre contro questi. Ci sono le prime crepe, però. Le prime crepe, perché il punto non è tanto la validità del progetto. Quindi, intanto spieghiamo un attimo che cazzo è sta Superlega. Superlega è un torneo privato, viene chiamato, quindi al di fuori del circuito UEFA e FIFA, dove ci sono tutti questi grandi club. La formula sarà suddivisa in questo modo: ci saranno questi 20 club suddivisi in due gironi da 10 squadre, e la prima fase viene giocata all'italiano, quindi andata e ritorno, no? con una classifica. Dopodiché ci sarà la parte, poi si andrà direttamente alla fase di eliminazione diretta, e poi ci saranno i playoff per far sì che un po' si rimescolano quelle 5 squadre che non sono lo zoccolo duro, quindi diciamo una Roma per esempio, ecco perché dice no. Che non fa parte dello zoccolo duro, ecco qual è il punto. Cioè, poi detta poi diventa anche un problema di prime donne. No, io non ci partecipo, no? Anche per vincere un campionato, finalmente uno potrebbe dire che.
E da quando dovrebbe cominciare sta Superlega?
Il punto è che noi, cioè, questo era un argomento che fino a qualche settimana fa era solo per chi gioca le schedine, le bollette, no? era una cosa chiusa nei bar di paese.
Sì, sì, noi lo sapevamo. Noi
se ne parlava noi... da un po' di questa cosa della sicurezza.
Cioè, noi nelle nostre spie nei grandi club già ci dicevano che stava succedendo qualcosa.
Anzi, noi sappiamo già pure come va a finire.
Che però... tutto ad un tratto. Ma tutto ad un tratto c'è stata una. Cioè, tutto è precipitato. Dimissioni di Agnelli. Iniziamo ad agosto-settembre. Tutto questo sotto un grande cappello finanziario, perché poi alla fine tutto è tranne che sport, ma nel senso che sono i soldi che cantano. Questi, stiamo parlando di club che hanno debiti a non finire. Si parla di circa 5 miliardi di debiti accumulati soltanto da una decina di club di questi qua che parteciperanno. E quindi il problema diventa da una parte economico, quindi di sostenibilità di squadre così grosse con giocatori strapagati con un valore enorme, non riescono
e con le scusa e con le perdite che hanno avuto anche poi in questo momento di stop col coronavirus, perché loro così vanno giustificati.
Stavo proprio dicendo questo, il colpo di grazia, diciamo l'accelerazione l'ha dato proprio questo, perché tu immagina che c'è il Tottenham che c'ha 600 milioni di euro, però ha fatto lo stadio di debiti, quindi tutto ritorna qui. E c'è chi finanzierà, chi sta finanziando, che a quanto pare già in atto tutto il carteggio, diciamo che sono già già hanno firmato questi club, anche questi che stanno dicendo no, no, cioè nel senso già hanno messo delle coperture, perché poi dovrebbero pagare, no? Dovrebbero avere fare una copertura di 2 milioni mi pare,
3 miliardi e mezzo la prima una tantum la...
e il valore
un'altra cosa. Vabbè.
Il valore si aggira di ricavo minimo si aggira intorno ai 4 miliardi, JP Morgan finanzia su 2,6 miliardi e poi altre situazioni finanziarie, poi ci saranno il marketing, i diritti TV eccetera, con un massimo lo studio è sui 10 miliardi di euro di introiti, JP Morgan assicura 350 milioni a club di entrate l'anno, cioè, che sarebbe
con in più,
il debito da Juventus cioè,
con in più un una tantum per i fondatori di 3 miliardi e mezzo, cioè proprio appena comincia sta cosa della Superlega JP Morgan butta 3 miliardi e mezzo, non di lire,
a cazzo
che poi lo dico, ma non ci poteva venire a noi st'idea della Superlega, non ho capito, facciamo l'Ariano, la Cariatese,
ma i tornei quelli
che
la
poi, guarda. Cioè, da quando il calcio, che poi ce l'ho vediamo di parlarne, da quando il calcio è diventato business, voi fateci caso, tutte le società storiche, anche locali, territoriali di serie minori, sono tutte fallite, tutte. Cioè, tu per giocare in promozione devi avere 2 milioni di euro, se no non giochi, cioè, come fai una promozione, cioè, stiamo parlando di squadre di paese, di 8.000 abitanti, che cosa succede? Succede che negli anni 80, soprattutto inizio anni 90, le squadre che erano comunali, lo stadio era comunale, le squadre venivano finanziate dall'assessore sport. Ma vedi mio padre era stato assessore sport e si finanziava la Cariatese perché era prestigio, ecco il gioco di popolo, il gioco di no, sentito da tutti quanti, era una cosa diversa. Forse questa è la polemica che inizia un po' ad entrare nel vivo sto fatto.
Sì, perché cioè, nel nostro paese c'è un impatto. Comanda,
se è lo sport che comanda oppure è altro, ma nel momento in cui diciamo, le società diventano SPA è ovvio che non si risponde più ai valori, no, di gioia, eccetera.
Anche perché la società che ci circonda non penso che c'ha tutti questi valori che tu dici. Allora il calcio che è una primula rossa, cioè non
diciamo vabbè, quella era una fase di partecipazione che però parliamoci chiaro negli ultimi 20 anni sta partecipazione pure negli stadi in Italia soprattutto
da mo che è andata via,
da mo che non vediamo più gli 80.000 al San Paolo,
ma guarda che all'estero esclusi Real Madrid, Barcellona e la Premier che dopo ne parliamo mondo, sì, che è un altro mondo, pure all'estero chi cazzo ci va allo stadio?
Sì, l'Italia penso che sia tra i paesi, i grandi campionati con l'affluenza più bassa in media, però comunque sì, è un problema che con le televisioni...
Ovviamente escludendo i campionati, che ne so, come diceva Nunzio, il calcio locale, che per noi amanti del calcio, il calcio locale è fondamentale.
No,
cioè,
ma infatti, ormai il dilettantismo e anche la Serie C, se tu vai a vedere, sono squadre storiche tutte fallite, che hanno cambiato nome, che si chiamano in un altro modo, sono tutte cioè, ormai...
E ogni anno fallisce la metà delle squadre di Serie C, tra l'altro.
In Serie C, se non regge nessuno. Cioè,
ci vogliono i soldi, poi ci vogliono i soldi, e poi sempre...
Ma se un giocatore, scusami Gianca, se un giocatore di promozione, no? Diciamo un bomber di promozione, no? Quindi un giocatore forte, prende tra i 50 e i 60 mila euro l'anno, promozione.
Sì.
Tu immagina, cioè è ovvio che tutto sballa.
Proporzione, Ronaldo è normale che ne prende 15, non sa quando ne prende.
C'è qualcosa che non va, i valori del calcio che si dice, sta cazzo di valore. Mo stiamo parlando che ormai il dilettantismo ormai è morto, perché ormai i paesi, soprattutto del meridione, non hanno più le squadre di calcio. Cioè, vedi che la Cariatese, grande, ritorno sempre a Cariati, perché Cariati è la squadra di calcio del mio paese, era una squadra storica della Calabria. Sono nati giocatori di Serie A, eccetera, c'è un vivaio. Tutto a un certo punto adesso non abbiamo più la squadra. No.
Però io avevo sentito che Florentino Perez, prima di diventare presidente del Real Madrid, si era candidato a fare il presidente della Cariatese, ma non l'avete voluto.
No, i soci non l'hanno voluto.
L'assessore allo sport lo rifiutò, mi sembra di ricordare, un certo Funaro.
Noi calabri non abbiamo mai avuto quell'intuito, no? Di vedere oltre il dito.
Anzi, hanno visto solo.
Che è arrivato, come si chiama? Perez. Comunque noi siamo un grande popolo di calciatori, allenatori, presidenti, siamo tutti, facciamo tutto. Per chiudere però volevo semplicemente fare una chiosa sulle ripercussioni sul campionato, ragazzi, perché intanto la Champions, che Champions sarà?
Ah, scusa, però dici un po' pure le reazioni di UEFA e FIFA.
Ovviamente, no? A parte, diciamo che il clan UEFA vede i più grandi club andare via, diciamo in maniera così repentina. Probabilmente, ma questo diciamo che quando è uscita fuori vuol dire che già le discussioni chissà, erano già da tempo che andavano avanti. Fatto sta che hanno minacciato già le squadre di levarle dalle semifinali, da grandi di fargli causa miliardarie.
Hanno minacciato anche di non far giocare i giocatori in nazionale, cioè i giocatori che giocano nelle squadre della Superlega, di non farli giocare in nazionale.
Questo c'è un precedente che vi racconterò nel mio momento storico.
Io infatti termino soltanto sul fatto, facendo elencando, no? Quello che Sky Sport ci dice su quali sarebbero le possibili conseguenze sui campionati nazionali, perché io di solito noi leggiamo giornali Repubblica eccetera eccetera, e in questo periodo io sto leggendo Gazzetta dello Sport, cose varie che non leggevo da una vita. Vabbè, allora dice compressione del calendario della Serie A, riduzione della Coppa Italia, o addirittura abolizione della Coppa Italia,
che non
diminuzione
dell'interesse
oltretutto, diminuzione dell'interesse per il torneo nazionale, necessità di una riduzione del numero di squadre da 20 a 18, abolizione o drastica riduzione dell'accesso alla principale Coppa Europea per merito sportivo. La Serie A si giocherebbe dunque solo per lo scudetto e per la retrocessione, perché l'accesso alla Superlega sarebbe blindato dai club fondatori e resterebbe solo 5 posti tra tutti i campionati nazionali per l'accesso attraverso qualificazione.
Sì.
Come nel basket,
esatto.
Con tutta probabilità si creerebbero delle coppe minori con interessi di introiti decisamente inferiori anche all'attuale Europa League.
La famosa Mitropa, come si chiamava? Mitropa Cup.
Mitropa Cup, sì. L'Ascoli la vinse.
La mia Coppa UEFA, l'Ascoli.
L'Ascoli arrivò in finale, tipo di Mitropa Cup. Cioè.
E poi continua, di fatto, per come la conosciamo oggi, in caso di creazione della Superlega, la Champions non esisterà più.
Poi Sky Sport fa tutti i tipi, ma secondo me ci stanno pure loro dietro,
L'amo, la televisione che se nasce davvero sta Superlega, vediamo che succede, va a finire che si accordano. Là la televisione che se la prende, naturalmente.
Anche perché Murdoch, ragazzi, lui è quello che ha dato vita alla Premier League con la TV. Fece l'investimento nel 92.
Quando la Premier League era considerato un campionato assolutamente al di sotto dell'Italia, della Spagna.
Tra i parallelismi di quello che ha raccontato Nunzio, diciamo che è la notizia di sti giorni, due sono quelli più, diciamo, confacenti. Uno è del basket e uno è del calcio. Il basket è facile perché, lo stavamo a dire pure prima, che è l'Eurolega. Nel 2000, stesso identico ragionamento che ha fatto Florentino Perez con Agnelli, con Laporta e Abramovic. Mi veniva in mente Abramovic. In pratica si accordano di fare una lega parallela dove addirittura all'inizio le licenze erano decennali. Cioè quei primi club che poi piano piano è cambiato molto spesso, là cambia quasi tutti gli anni, sono nuove cose. Però anche lì che successe? Arrivò un grosso gruppo, che all'epoca era Telefonica, che mise sul piatto tanti soldi per i grandi club. In pratica volevano scimmiottare o imitare l'NBA, perché l'NBA è un fenomeno
L'NBA nasce proprio come lega privata, mi sembra.
Sì, anche l'NBA è una lega privata. E là mi sa che l'università
Ah,
è
boh, non
l'ultimo
sono molto
campionato,
esperto.
sì. Vabbè, arriva Telefonica, mette sul tavolo un botto di soldi come JP Morgan adesso e gli dice, gli fa da banca, quindi finanzia. E gli inizia a dire, vi commercializzo anche i diritti media. Che poi, dopo la conclusione di questo podcast finirà proprio su quello. Che secondo la nostra concezione, sui diritti TV che hanno un po' un attimo, diciamo, spostato gli equilibri. Poi dopo Telefonica, Media Pro la
È spagnola
conosciamo.
anche quella, mi sembra che
Sì,
ogni anno dicono che si deve comprare i diritti della Serie A.
e già qua stiamo a parlare di metà anni 2000. Era una società che si occupava di produzione e distribuzione dei diritti del basket. Poi è andata via Media Pro, poi è arrivato IMG, che è un altro colosso che ha messo altri soldi. Insieme con Eurolega hanno fondato una società che si chiama Eurolega Ventures. Niente,
E com'è
questo
andata a
diciamo.
finire sta storia?
No, che ancora è così, ancora è una lega privata. Le squadre sono un po' cambiate e non ci sono più le licenze decennali. In Italia c'è solo l'Olimpia Milano che c'è il diritto di partecipare sempre. Le altre sono andate via. C'era pure la Virtus Bologna, ma poi è andata via. Quando dicevamo prima del boicottaggio, che dicevamo tu stavi a dire le nazionali, in quegli anni, soprattutto all'inizio, le federazioni nazionali e la FIBA, che è quella, diciamo, europea, la Federazione Internazionale del Basket, misero i bastoni tra le ruote a sta Eurolega. Addirittura non facendo, se tu giocavi in questa Superlega Eurolega, non potevi essere convocato in nazionale. E vabbè, non
Sì,
so,
sta
poi noi il basket.
ripercorrendo più o meno la stessa situazione,
Esattamente.
credo.
Considera che il basket, dopo l'NBA, è l'Europa. Noi no, noi tre a noi il basket noi non ce lo inculiamo,
Beh,
però.
pure in Italia, so poche le città.
Milas
Sì,
prima mi diceva che si gioca con le racchette, era un po'.
però è in Europa dove si svolge il basket. Ci sta le tradizioni, che ne so, la Jugoslavia, la Spagna. Sono
Sì,
sempre state le
conosco.
uniche squadre che hanno combattuto gli USA, diciamo, sportivamente parlando. E l'articolo che ho letto, che ho pescato sul web è di qualche anno fa, del 2018, anche lui va a parlare lì, raga, qua è un fatto sociale, cioè, il problema vero sta lì, cioè che qua i soldi hanno fatto venire meno quei valori sportivi in uno sport dove i valori sportivi sono altissimi come nel basket. Cioè hanno dei valori veramente molto forti, più del calcio secondo me, e l'hanno inguaiati.
Vabbè, ma già l'idea stessa che non ci possa essere la squadra piccola che può fare il miracolo, cioè già questo va proprio contro i valori sportivi, ma proprio quelli base, cioè l'idea di sport è che la squadra grande se la suda pure contro la squadra piccola, o comunque la squadra piccola può sognare.
Quello è il sogno, esatto.
Mettiti
esatto.
L'anima in pace che l'Avellino non vincerà mai il campionato.
Mannaggia. Sì, ma tanto l'Avellino fallisce altre 4-5 volte prima di...
Che fa? La Lega Pro la si ripete?
Sta facendo la Lega Pro e andrà, si gioca al secondo posto. Ma già è successo in passato e poi è fallito, quindi mo vediamo se...
Ma ti rendi conto? Falliscono tutti.
La Samba sta lì, non si sa come va a finire. Quindi.
Scusa Gianca, ma poi com'è finita la cosa quindi delle nazionali? Adesso giocano in nazionale i giocatori?
Sì, adesso giocano perché poi fece una specie di accordo. Però è rimasto il club e la Champions League esiste nel basket, ma non ha il valore, diciamo. Ora la competizione più importante nel basket internazionale è l'Eurolega.
Quindi è diventata una competizione parallela praticamente.
Esattamente, esattamente. Ma quello che diceva Florentino Perez, che prima ha accennato pure Nunzio, io ho letto l'intervista che ha fatto ieri sera, è vero. Perché dice i palazzetti venivano riempiti solo quando venivano le grandi squadre.
Sì,
cioè è uno sport che non se lo inculava nessuno. Ovviamente l'Eurolega lo stiamo a prendere come esempio.
Sono
solo...
coarti, sì.
È un esempio non numerico, è solo per l'iter come è andata. Perché qua non parliamo dei soldi che parliamo in Premier League o nella Superlega del calcio. Basket sono altri tipi di introiti.
Quello europeo.
Sì, a livello europeo sì. L'NBA no, l'NBA ovviamente. Ma l'NBA, da quello che mi ha spiegato gente pure esperta e americana, l'NBA boh, non so se è uno sport al 100%.
Ma l'NBA c'ha pure la cosa più strana dell'NBA è la franchigia, che praticamente sarebbe il diritto a partecipare. Che addirittura delle franchigie sono passate da una città all'altra, cioè quindi non c'è neanche il legame territoriale della squadra, che no, nel calcio no, ancora no. Ora il Milan è di Milano, la Juve è di Torino.
Sì, certo,
là invece no. È benissimo, il titolo della Juve potrebbe passare al Napoli, adesso facciamo esempio del calcio, e il Napoli partecipa all'NBA. Cioè proprio sta scollegato completamente dal nostro criterio della squadra che rappresenta
è un altro solo. Considerate, là ci sta il tetto degli ingaggi, che cioè il giocatore dopo 5 anni è libero.
Sì.
C'hanno tutti di vabbè, parliamo di, perciò dico, secondo me quello non è uno sport, è bello ma non è uno sport, forse è un'altra cosa. L'altro esempio che si avvicina un po' di più è, raga, la Premier League. Perché cioè la Premier League così è nata. In pratica, negli anni 80, vi ricordate, ci furono i macelli con gli hooligans.
Yeah.
E la Thatcher, che all'epoca era poca, oltre che a comandare, fece due o tre grandi riforme sugli stadi, sulle cose, sulle telecamere interne. Cioè, stiamo a parlare degli anni 80. Questi sono discorsi che noi sentiamo da quando siamo piccoli in Italia. Che...
Anche il famoso DASPO mi sembra che sia stato ripreso da una norma inglese dell'epoca.
Due act, visto che queste specie di decreti legge che fa il governo. Vabbè, per non annoiare i nostri milioni di ascoltatori, come diceva prima Mario, il calcio inglese aveva perso appeal, soprattutto con le squalifiche alle coppe europee. E dopo l'ASL, io non so per quanti anni, mi sembra 5-6 anni, Le squadre inglesi non potevano partecipare alle competizioni europee. Che succede? Che a un certo punto inizia a arrivare le televisioni. A inizio anni 80 era un X, mo ti faccio, non voglio di cifre perché noi non parliamo di cifre. A metà anni 80 era 3X, a fine anni 80 era 10X. Cioè, con la BBC in testa. Con un'altra TV privata, però la BBC che era la televisione di Stato. Che succede? Nel 91, tra cavallo 91 e 92, i grandi club, le Big Four prima erano, perché il City e il Tottenham non si vinculava nessuno.
Ma il City fino a quando non sono arrivati gli esso arabi quelli.
Sì, gli Emirati, sì, quelli sono l'Emiro. Vabbè, le Big Four, quindi Arsenal, Chelsea, Liverpool e United, dicono: perché io mi devo spartire i diritti TV con tutte e quattro le divisioni? Perché succedeva che...
proprio questo, sì.
Quello che succedeva con... stavamo a di prima nel fuori onda, che i diritti TV te li dovevi spartire fino alla quarta divisione. Tutto sì, il malloppo. Allora, il Manchester diceva: io faccio 100, faccio 80.000 spettatori. Se vado in televisione faccio 20 milioni di share, ma non lo so, no? Per dire. Cioè, perché mi devo pigliare le stesse cose del Nattica?
Sì, perché diciamo la contrattazione, la vendita dei diritti TV avviene a livello collettivo. Per esempio, in Italia è la Lega della Serie A che vende i diritti per tutta la Serie A. In precedenza era Lega di A e B, quindi vendeva i servizi tutti insieme. E poi ci sono dei criteri per suddividere gli importi.
E quindi quell'ora a un certo punto, ovviamente, arriva il colosso di turno che ci investe. All'epoca era Murdoch, che aveva già una specie di Sky, si chiamava in un altro modo, però è la stessa ditta, diciamo. Quindi
Cielo Sky. Si chiamava, non lo so.
No.
No? Vi ricordate Cielo, ragazzi?
Esiste ancora? Esiste ancora, credo.
Sì?
Non lo so, non ne sono sicuro. Era il canale in chiaro di Sky.
Vabbè, andiamo a conclusione, perché sennò è troppo... è troppo noioso. La Premier League adesso è stata accettata, poi dalla Lega inglese hanno trovato una specie di accordo. Io vi dico solo una cosa: prima tu hai detto JP Morgan quando dà 3 miliardi e mezzo ogni squadra ricavi,
3 miliardi, diciamo. No, per il progetto.
Lo sai solo di diritti TV la Premier League tra interno e esterno quando fa all'anno? 10 miliardi. 10 miliardi.
Poi là in Inghilterra ci stanno tra l'altro le aziende di betting che investono tantissimo sul calcio. Là è un altro business che da noi c'è in maniera molto minore. Là,
oh, ma come si chiama il presidente del Cagliari che hanno arrestato, che ha comprato...
Cellino. Allora, che ha fatto la Premier a un certo punto? Quando si sono accordati, hanno detto: il prodotto funziona, lo portiamo in Asia, lo facciamo vedere in Asia. E boom, e cresce la i potenziali spettatori. Boom, d'estate ti faccio le tournée tutti gli anni. Questi a settembre mi scommettono e mi guardano il Manchester United. Soldi, soldi su soldi. Sono le squadre più ricche, diciamo, che investono di più nel calcio.
Però poi lì alla fine si è raggiunto un accordo per cui la Premier League è diventata la serie più alta, però ci sono comunque le retrocessioni, le promozioni, quindi non è una cosa di diritto, a differenza di quello
League,
che invece...
Poi c'è la First Division, la Second, la Third, basta. Poi ci sta il campionato dove gioca la Cariatese, no, la Cariatese abbiamo detto.
sì, mitica Cariatese, ragazzi.
Quella gioca nel campionato delle squadre fallite.
Vi manderò, noi siamo stati anche campioni d'Italia, ricordatelo.
A livello giovanile?
Sì. Oh, era forte la Cariatese.
Alla faccia. Invece l'Ariano ha fatto le interregionali negli anni,
noi eravamo, ce l'ho trovato a Marte,
vedi che ci fotte poi a noi, perché vedi, volontariamente, sì. Volontariamente siamo arrivati al nocciolo della questione. A noi ci fotte questo, ci fotte. E dopo, cioè, a te ti piace il calcio, quindi te ne fotte.
Sì.
E tu Real Madrid-Milan a settembre, se è Superlega, magari la prima non te la vedi,
però
ma
il
ritorno... Hai capito come?
È un progetto che non può fallire, cioè,
non può fallire, no. Questo da quando ci stanno i diritti TV, ragazzi, quello ha portato tanti soldi, tanti investimenti, ampli la platea.
Vogliamo parlare un po'?
Sì.
Allora, innanzitutto qualche numero. Secondo Calcio e Finanza, che è uno una delle testate principali che, per quando si parla di conti delle squadre di Serie A, stima che i diritti TV nel fatturato di una squadra impattano per il 45% per i top club e per il 75% per le squadre medio-piccole. Cioè, le squadre medio-piccole, se li togli i diritti TV, hanno perso il 75% del ricavato. E vabbè, per esempio, per fare qualche esempio tra le squadre italiane, Juve, Inter e Milan sono a 44, 37 e 48% del fatturato viene dai diritti TV. La Roma sta al 59, poi più si scende più sale la percentuale, perché con la ripartizione, diciamo, che prende certo, percentuale più sale. Il Napoli, per esempio, il 69% del fatturato è dato dai soldi che arrivano dai diritti TV. Ma che sono questi diritti TV? Allora, se permettete, faccio un po' di storia.
Dici la scletta, porca miseriaccia.
Tutto su Milaz Channel.
Allora, in Italia fino a anni 80 inoltrati, non c'era proprio una normativa sui diritti di trasmettere le gare in TV, perché la gran parte del degli introiti di una società venivano dai biglietti venduti allo stadio e dagli abbonamenti, e quindi addirittura era previsto che un qualsiasi giornalista entrasse, cioè il comune solitamente lo faceva entrare gratis allo stadio, e non c'era neanche una norma che gli vietasse di portarsi la telecamera e trasmetterla volendo, quindi non c'era proprio, c'era libertà assoluta. Negli anni 80 invece viene introdotto l'istituto del diritto televisivo in vendita, che inizialmente è un accordo che si fa tra la RAI e la Lega Calcio. La RAI all'epoca pagò 3 miliardi di lire e quindi si diede l'esclusiva alla RAI di poter utilizzare le telecamere per riprendere le partite in televisione. Però all'epoca il calcio era una cosa molto diversa, noi ce lo ricordiamo da bambini.
Al 90° minuto, ragazzi.
Si giocavano tutte le partite in contemporanea. Appunto, si giocavano tutte le partite in contemporanea, quindi la gente, e poi i tifosi andavano allo stadio, quindi mentre guardavano la loro squadra non potevano guardare un'altra squadra, si stava con la radiolina.
La radiolina, perché c'avevi la schedina.
I risultati, quindi diciamo che fino a quel momento è stata proprio residuale la percentuale di appassionati che potevano guardare la partita in televisione. La cosa cambia quando nel 1993, dopo la famosa legge Mammì, che fece nascere anche media, cioè che diede i diritti a
Silvio,
liberalizzò, che non risale al 93, però mi siete detto una cavolata. Comunque vabbè, nel 93 nasce Telepiù, che nasce
te lo ricordi?
Telepiù c'era in mezzo
lì ancora mi ricordo una bruttissima partita del Milan quando perdemmo contro la Juventus.
Mamma mia, ma quello è molto dopo, quello è già 97-98.
Ma c'era Telepiù,
sì era ancora
comunque Telepiù. All'epoca, quando nasce Telepiù, che nasce come un gruppo che aveva una partecipazione grossa di Cecchi Gori, una società tedesca se non sbaglio, e poi c'aveva un 10% anche Berlusconi, per la prima volta la Lega di Serie A vende i diritti criptati, cioè fino a quel momento non si era fatta differenza tra diritti in chiaro e diritti criptati. Quindi nasce il famoso decoder con la tessera che tutti ce l'avevano fatta,
che tutti ricorderete,
no? Aspetta, la tessera è dopo. Decoder era analogico.
Ragazzi, state aprendo veramente tanti ricordi.
Sto sbloccando un ricordo, ti sto sbloccando, come dicono i giovani adesso. Il primo decoder era analogico. Andava con la scarte e col cavo.
E non ci stava la scheda, quindi.
No, la scheda è successiva.
Ah, ok. C'è il Sega Master System.
Quella è l'epoca del Sega, sì.
Bravo. Cioè, sì. Contestualizziamo.
Sì, quegli anni là, quegli anni ruggenti, diciamo.
Vabbè, quindi diciamo che la Telepiù in Italia è la prima pay TV, e da quel momento in poi l'importanza dei soldi che arrivano dai diritti televisivi comincia ad aumentare sempre di più, porta anche ad uno stravolgimento dei calendari. Oggi siamo arrivati al punto che si gioca una partita il venerdì, tre il sabato, una la domenica a mezzogiorno. Però diciamo, da quegli anni si comincia a fare il posticipo
tanto da
la domenica
fare
sera, poi si comincia a fare
l'anticipo il sabato. Un lavoro, ricordate però sta cosa?
Tutto collegato.
Sì, ma perché poi nel momento in cui il tifoso deve guardare la partita in televisione, si pone il problema che dicevamo prima, cioè se tutti stanno allo stadio a guardare la loro partita, chi se la guarda la partita in televisione? Allora nasce l'esigenza di mettere le partite sfalsate, e si arriva poi a situazioni come quella attuale che si gioca praticamente tutti i giorni.
Ma anche per allargare la platea,
Sì, per allargare ma perché se tu tifi Milan e stai allo stadio a guardare la partita del Milan, non te la guardi in televisione, non puoi guardare la partita dell'Inter poi, perché se gioca in contemporanea. Invece se l'Inter gioca il giorno dopo, tu puoi guardartela in questo modo e può crescere l'audience. E poi l'ultima cosa, e concludo, questa cosa dei diritti TV ha fatto nascere praticamente il mercato delle pubblicità e degli sponsor nel calcio, che c'era ma era legato a sponsor in gran parte locali. Se vedete le magliette di calcio degli anni 80, quando cominciano a comparire gli sponsor, moltissime squadre hanno sponsor di aziende locali che quindi davano dei soldi alla squadra della città.
Tranne il Milan, come giocavano.
Vabbè, l'azienda del
proprietario. Giocavamo in casa.
E quindi nasce questo mercato delle sponsorizzazioni e poi delle pubblicità sulle televisioni, che fa salire il volume d'affari in maniera incredibile nel giro di una decina d'anni. Poi ci siamo ritrovati nella situazione nella quale siamo adesso, praticamente, quindi con cifre più o meno con quelle che dicevamo prima, che il 50% del fatturato di una squadra viene dai soldi che arrivano dalla TV.
Quelli sono i soldi veri. Quindi possiamo dire che da quando sono arrivati i soldi nel pallone è iniziato a cambiare qualcosa.
Vabbè, i soldi hanno sempre girato nel pallone, ma non è che diciamo che prima che il calcio era un gioco da francescani.
Cioè, però i soldi prima era molto girato.
Però c'era la possibilità che una squadra come il Napoli si potesse comprare Maradona.
Ma Maradona fu una... cioè, però comunque i soldi erano comunque cifre esagerate, però... paragonate a facendo la
proprio. Certo.
Cioè, prima dicevamo il famoso acquisto di Savoldi del Napoli, 2 miliardi di lire, all'epoca fece scandalo negli anni 60.
Però Mario era per comprare il campione, per vincere sul campo.
E che ti attirava i tifosi allo stadio, perché all'epoca poi quella era l'introito.
No, e poi che ti faceva vincere le partite e i tornei. Qua invece siamo arrivati all'altro lato. Mo, questi se ne fotte di vincere la Coppa Campione. Questi se ne fotte che devi giocare perché devi vedere in televisione, che poi sui social, che poi arriva la pubblicità che ti bombarda. Capito qual è? È cambiata il coso. La Coppa Campioni, mo il Real Madrid che ne ha vinte 3 di seguito, perché beh, era uno squadrone, ma il Real Madrid l'importante è partecipare alla Coppa Campioni.
Sì.
Perché dopo la vede in Cina, la vede a Miami, la vede...
E tanto è vero che infatti la Coppa Campioni, facciamo un'altra piccola digressione storica, fino all'inizio degli anni 90, credo, alla Coppa Campioni partecipavano solamente i vincitori del campionato, e si facevano tra l'altro quasi all'inizio erano tutti scontri diretti, quindi la Coppa Campioni durava
16 squadre.
Sì, quindi erano praticamente 8 partite in fila che si giocavano la Coppa Campioni. Poi è stata allargata prima a 2 squadre nei campionati maggiori, 2 squadre, poi inizio anni 2000 credo sia stato l'allargamento di 4
squadre,
la nascita della Champions League. E quindi questa è proprio la logica che dicevi tu, cioè che ci devono essere tante partite, perché su tante partite poi si vendono tanti diritti, tante pubblicità, è diventato quello il business del calcio.
Quello.
Però che fosse un business era un business anche prima, che poi era a perdere. Poi.
Però trovavi, che ne so, l'industrialotto della Brianza che investiva nel calcio, trovavi il grande imprenditore che investiva nel calcio, i Moratti che ci hanno speso miliardi.
Ma sì, erano tutte le grandi squadre, cioè avevano tutta una grande famiglia alle spalle, perché era così. Le squadre italiane che vincevano erano perché una c'aveva Berlusconi, l'altra c'aveva i Moratti, l'altra c'aveva gli Agnelli.
Parliamoci che i soldi certo che giravano, però era un'altra impostazione, a che il fine di quell'investimento.
Era un altro mondo pure.
Sì, era pure un altro mondo. Perciò noi non caschiamo dal pelo se stamattina Florentino Perez viene e ci dice che può fare una Superlega con tutte le big.
Cioè, ma mi come, pure non caschiamo, come pure non caschiamo dal pelo se la UEFA ci viene a dire che vuole difendere i valori tradizionali del calcio. Cioè, fa ridere anche quello. La 50 squadre, con la cosa come sono 50, ma ne so parecchie. Il mondiale allargato, perché fanno queste cose? Su, per i motivi dei quali parlavamo prima, per allargare la platea di...
Infatti, cioè, quasi, cioè, nessuno dei due ne sostinghi di santo. Se parliamo dei valori sportivi,
Sì.
Poi se vogliamo parlare di come è fatta la società nostra attuale, è così la società nostra attuale, cioè vabbè.
No, vabbè, diciamo che come valori sportivi la differenza grande è che qua si è creato, si sta cercando di creare proprio un campionato nel quale ci stanno quelli che di nascita hanno il diritto di partecipare e gli altri invece si fanno fotte, insomma.
Sì,
no, questa è la differenza bella grossa a livello di...
L'oligarchia nel calcio che di fatto c'è, però...
Che di fatto c'è, però attualmente la Juve pure deve giocare col Crotone e rischia pure di perderla la partita una volta ogni 10 anni. Invece così col Crotone non ci gioca più.
Come è successo con l'Atalanta, ma è chiaro. Però fate il conto che poi è tutto, quando il calcio, no, panem circenses, quando si diceva fate mangiare, dobbiamo distogliere l'attenzione dai problemi che ci abbiamo tutti i giorni. L'Unione Europea ha avuto, con il problema vaccini, cosa, ha avuto il tempo di dire sì, va contro i valori dell'Unione Europea questa cosa.
Sì, sì, cioè, infatti.
Iniziamo a sfiorare la follia, anche perché questo è un sistema capitalista che è applicato nello sport, stop.
Punto.
E allora è sbagliato tutto alla radice, ecco quella mia.
Però scusa, secondo me una riflessione potremmo farla pure, Nunzio oggi ne ha parlato, non mi sia venuto in mente per questo. In Inghilterra, nonostante tutta la questione che dicevamo prima, che è stato il primo campionato a pompare sui diritti televisivi, però se qualcuno ha visto qualche partita in Inghilterra, lì i tifosi sono proprio identificati con quella parte della città, nelle città grandi, quindi cioè, c'è una tifoseria. Poi, nonostante sia un brand globale la Premier League, il tifoso che va allo stadio è il tifoso che viene da quella parte di Londra,
sì,
o da quella parte di
Manchester.
Allora,
questo storicamente però...
No, no, però ti dico che io a Londra ci sono stato, ormai sono passati tanti anni, ma ti assicuro che era ancora così, cioè tipo il Chelsea, anche che è una squadra che è famosa per non avere una così grande, cioè per non essere così radicata, eppure in quella parte di Londra ti favano solo Chelsea, per esempio.
Sì.
Quindi là no, si deve vedere pure la reazione dei tifosi, che per adesso sono contro, poi si dovrà vedere però se la cosa va avanti, veramente non se la vanno a vedere la partita, perché se veramente non se la vanno a vedere la partita, allora potrebbe anche crearsi un po' di difficoltà per questi grandi club che vogliono fare.
Però ovviamente tu parli dei tifosi, quelli, la curva, cioè quelli che noi chiameremo la curva, i tifosi.
Sì, sì. Poi, vabbè, diciamo, Premier, 20-30 mila che si vanno a vedere la partita allo stadio, diciamo.
La Premier diventa uno spettacolo, è come se vai a teatro per vedere un concerto, i biglietti sono altissimi, i costi. Cioè, ci stanno i due zoccoli duri che secondo me fanno parte del sistema.
Per, ma se infatti già vai allo stadio della Juventus, o Juventus Stadium, è così.
Ma quello è l'obiettivo.
C'è il museo, c'è il percorso, c'è tutto un experience, come dice il direttore.
Ma infatti poi sono pochi posti a sedere allo stadio della Juventus, sì, sì, meno di 30.000 posti, mi sembra.
Cioè sono piccolo comunque rispetto a come eravamo abituati alle torsite che eravamo abituati
noi eravamo abituati che uno stadio con meno di 60.000 spettatori era uno stadio piccolo. Molto. Con i criteri degli anni 90 cioè...
certo. Quindi è cambiato qualcosa, è influito la digitalizzazione del tutto, quindi vabbè, abbiamo sbloccato tanti ricordi ai nostri ora meditati.
Anche il Sega Master System.
Sega Master System, soprattutto Sonic era.
Il Mega Drive.
Io non ti dico della
Virtua Strike. Come si chiamava il videogioco del calcio che stava nei bar?
Virtua Strike. Sì. Io c'avevo pure i trucchetti. Se tu muovevi la levetta così ti faceva il super tiro. Vabbè,
scusa, ultima cosa, solo non c'entra un cazzo. Tu figurati nei bar che videogiochi moderni c'erano. Che nel bar dove andavo io, ma ti parlo che facevo già le scuole medie, ci stava il Virtua Strike dove c'era Maradona, che penso che non giocava già da 10 anni.
Era vintage. Mo si sarebbe detto vintage. All'epoca era vecchio. Va bene, ragazzi.
Com'è cambiato tutto? Guarda che veramente 2020-2021 sta cambiando tutto subito. Secondo me dobbiamo cambiare anche il sesso a Milaz. Dobbiamo fare qualcosa pure noi.
Quello sarà una scelta sua, se vorrà chiamare. Se vuole dire che c'ha un sesso, perché mo non è manco detto, non è manco più obbligato.
Se voglio essere mainstream, cioè non mainstream, come si dice, politicamente corretto, potrei dire che sono fluido.
Sì, un po' fluido. Io mi ricordo qualche sera, ho visto. Abbastanza io me lo ricordo bene.
Anche io.
Quelli sono altri discorsi, magari.
Altri livelli.
Altri livelli. Vabbè, raga, vediamo come monitoriamo questa Superlega. Se ci sono novità, faremo un'altra puntata. E è un grazie a tutti.
Posso fare una conclusione solamente? Cioè. Una previsione?
Sì.
Ti accorderanno. UEFA, FIFA e questi si accorderanno in qualche modo, ci saranno delle modifiche alla Champions League e i grandi club prenderanno più soldi e rimarrà tutto com'è, mia previsione.
Mi stai a dire che l'Atalanta fra 3 anni mi vince la Champions League?
Potrebbe darsi, no, quello no, però secondo me a livello di struttura di campionati non cambierà niente.
Poi raga, questa è l'evoluzione. Evoluzione delle cose.
Stanno troppi interessi economici, cioè c'è troppo da perdere. La UEFA ha troppo da perderci. I campionati locali hanno troppo da perderci se i grandi club se ne vanno. Quindi non possono accettarla così e dire veramente la Juve non gioca più la Serie A. Una parola.
Metteranno legge i grandi club come dettano le grandi aziende a livello nel mercato globale. Sono le grandi aziende che dettano le regole del mercato. Stesso identico principio capitalista.
E se non sei d'accordo si fanno il mercato loro o minacciano di farsi il mercato.
Hai capito? Basta, di che stiamo a parlare? Comunque, viva il calcio,
almeno una Coca-Cola, no, me la vogliono offrire, io questo dico.
Con chi dobbiamo parlare?
Annunzio, mo vediamo di fatta la mandare una sola.
Ma dico io,
ma tu vuoi proprio la bottiglia da 2 litri o ti basta pure la lattina da prendere?
La lattina.
La lattina.
Non ti preoccupare.
Con tutti sti cazzo di miliardi, ma una centesima può cadere, io non lo so.
Questo ma loro ti rispondono che poi pagano le tasse, il tenore di vita è alto, tu ti mangi il kebab, quello si mangia, che ne so, il Kobe massaggiato a mano. Cioè, hai capito? È tutto tutta una cosa con un po' di capire, è quello, loro così ti risponderanno. Quei bastardi.
Mannaggia, una centesima, una centesima.
Vabbò, io c'ho fame, ragazzi. Chiudiamo qui. Che dite?
Sì. Oggi è stata una puntata impegnativa comunque, impegnata anche.
Molto impegnata perché.
Ma per concludere, visto che ci siamo impegnati, chi ci vuole dire dove ci possono ascoltare?
Abbiamo il nostro. Se vuole la lattina di Coca-Cola.
Quello poi mi sa che è diventato proprio lo speaker ufficiale annunziato di queste cose.
Ricordiamo a tutti che potete sentire il nostro podcast sul nostro sito www.allasinistra.com, su tutte le piattaforme di come si dice?
Podcasting.
Sì, come si chiamano le piattaforme dove si sente la musica allora?
Le piattaforme di streaming, però quella è per
streaming,
il
bravo, non mi veniva, lo sapevo.
E non stream.
Complimenti, tutte le piattaforme, iniziando da Spotify e finendo da Google Play Store, lo trovi, sicuro? C'è proprio dubbio che lo trovi di là?
Più o meno.
Google Podcast, scherziamo. Però Apple Podcast, Rai Podcast, Sky Podcast.
Ma se ci fosse, ci saremmo anche là.
Sì, sicuramente. Ma poi su
Facebook, seguiteci su Facebook e su YouTube. Abbiamo il nostro.
E gli altri social? Quello che abbiamo aperto di recente?
Ragazzi, dobbiamo fare la stanza di Twitter, cazzo.
Pensavo dicevi che dovevamo fare il profilo Twitter. Ma
il profilo Twitter sicuramente.
Noi, da quando è nato Twitter abbiamo il profilo. Tutti.
Ma scusate, io voglio fare la stanza di la sta, come il
Clubhouse.
Come si chiama? Come Clubhouse.
Ma lo sta. Quello è su invito per il momento. Ma non ti preoccupare che con la potenza politica che abbiamo.
Siamo lavorando.
Che spostiamo l'audience. Non ti preoccupare che ce
ci faremo invitare noi. Non,
ci faremo invitare.
E ragazzi, non scordiamoci. Allora, io voglio solo per chiudere, per dire in che paese viviamo e ricordiamoci dove viviamo. Allora, è stato arrestato un dipendente dell'ASL di mi pare di Catanzaro.
Sì.
E da 15 anni non andava al lavoro e percepiva lo stipendio, ragazzi. Questo è un genio.
E non è lo statale ionico,
no? Era una notizia vera. Cioè, ritorniamo sul pianeta Terra dopo i miliardi che abbiamo detto fino a...
Però, ma questo secondo... cioè, mo' è colpa sua?
E qualcuno lo doveva controllare.
Qualcuno l'ha coperto.
Dice, ma tu cazzo è Juan?
Ma chissà se ogni tanto si presentava al compleanno, tipo portava le paste, no?
Ma lui è Giovanni.
Io ho letto il trafiletto, non ho letto.
No, ragazzi, guarda, questa è veramente la 15 anni, sono 15 anni, è una latitanza, manco Torino ha fatto una latitanza così lunga.
Io il signor Giovanni,
massimo rispetto, massimo.
Mamma mia. E poi non scordiamoci che tra 15 giorni verrà spedito in Europa
il Recovery
Fund. E ancora non sappiamo che ci sta scritto.
Io ci ho messo
sicuro, io ho visto sulla cartina dell'Italia una V strana in Campania.
No, ma quello già era.
Voglio pensare che vanno ad aprire una stazione in mezzo alle montagne.
No, ma lei in una valle, nella valle dell'Utica, quindi non è in mezzo alle montagne.
Ma se fanno l'alta velocità da Rieno Irpino, io mi incateno sulla costa, sulla...
No, la raggia
è che ti devi cominciare a incatenare, perché hanno aperto il cantiere già.
No, faranno la seggiovia, faranno, non so, ho visto il progetto, ci stanno i render che girano sul dark web, ci sta la seggiovia, vabbè. Con questa chiudiamo.
Ciao ragazzi.
Adios. Ciao.
Adios.
Hai cagato?